Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Dante usa l'espressione trasumanar per indicare l'esperienza di andare in cielo e dirà che non è possibile descriverla a parole, però l'esempio basti a cui esperienza grazia serva. Deve cioè bastare l'esempio a chi poi potrà fare la stessa esperienza per grazia. Ricordiamoci però che la fatica non è a nessuno e in alcun modo risparmiata. Per poter vedere Dio, Dante dovrà sostenere una prova, un vero e proprio esame di baccelliere, quell'esame che nel Medioevo si sosteneva proprio a 35 anni, l'età che ha Dante nella finzione letteraria, nella commedia ambientata nel 1300, per conseguire la facoltà di insegnare ovunque. Il superamento dell'esame sarà per Dante un'ulteriore comprova del valore del suo lavoro e dell'insegnamento ivi presente. L'esame è complesso. Consta di tre parti, ognuna delle quali è costituita da una questio che viene sottoposta al poeta. Di prassi, solo alla fine dell'argomentazione del discepolo, il maestro interveniva per integrarne eventualmente il discorso. Tanto più brevi erano gli interventi finali, quanto più valido era da considerarsi l'esame sostenuto dal baccelliere. Il primo maestro che interroga Dante è San Pietro. Il tema è la fede. Non a caso è proprio questo apostolo a proporre il tema della fede, colui che ha camminato sulle acque, sprofondando poi per il dubbio, che ha detto a Gesù che non l'avrebbe mai rinnegato, ma che l'ha in seguito tradito per tre volte e per altrettante volte ha attestato di amarlo. Il Maestro gli affiderà la sua chiesa. San Pietro, che non è certo un esempio di perfezione, testimonia però un indefesso amore, un'instancabile ripresa dopo il peccato e le difficoltà. Le sue lacrime sono il segno di quell'amore che l'ha condotto a seguire Gesù per capire chi fosse. Ricordiamo che quando Gesù chiese ai suoi discepoli chi pensassero che egli fosse, solo Pietro arrivò a dire: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». San Pietro, nella sua sequela iniziata per lo stupore di fronte a quell'uomo, è giunto fino a riconoscere la straordinarietà di Gesù, la sua divinità. Ecco, proprio lui chiede: «Di, buon cristiano, fatti manifesto, fede, che è?» Prima di rispondere, Dante guarda Beatrice per trarre conforto dai suoi occhi. Rifacendosi allora a San Paolo, Dante attesta che fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi. E questa pare a me sua quiditate. Ovvero, se da un lato è il fondamento sostanziale delle nostre speranze, dall'altro la fede è la premessa concettuale dalla quale dobbiamo dedurre ciò che non vediamo. San Pietro allora domanda al sommo poeta se possieda la fede. Dante non ha dubbi al riguardo e rassicura l'apostolo. Allora San Pietro incalza chiedendo da dove gli provenga questo tesoro. Dante replica che il fondamento è costituito dalle Sacre Scritture, l'Antico e il Nuovo Testamento. La prova che le Sacre Scritture sono parola di Dio sta negli eventi incredibili ivi raccontati. Allora il santo chiede quale sia la garanzia che quelle opere raccontate siano vere e autentiche. Il più grande miracolo che ne attesta la verità è che San Pietro entrò, povero e digiuno, in campo a seminare la buona pianta che fu già vite e ora è fatto pruno. Bellissima risposta. La prova più grande, il motivo più convincente, la ragione più profonda per cui Dante crede è l'esistenza della Chiesa, la sua testimonianza vivente. Ragioni solo umane non possono spiegare come essa sia cresciuta fino a diventare pianta con fusto da seme che era, se si considera anche la pochezza degli uomini che seminarono. Superata la prima prova, Dante si appresta nel canto 25esimo a rispondere alle domande che gli porrà San Giacomo. L'apostolo, che più volte fu scelto da Gesù assieme al fratello Giovanni e a Simone, detto Pietro, ha il compito di interrogare Dante sulla speranza. La prova è strutturata in tre parti. Il poeta dovrà rispondere quale sia la natura della speranza, se ne abbia e da dove gli provenga. Con lo stupore di tutti, e ancor più di noi lettori, Beatrice precorre Dante nella risposta, quasi impaurita che lui possa incorrere in qualche errore. In realtà, lei vuole togliere all'amico l'imbarazzo di dover rispondere che in tutta la Chiesa militante non c'è un povero figlio che abbia più speranza di lui. Per questo gli è stato concesso di intraprendere il viaggio ultraterreno prima della morte. Beatrice lascia che sia Dante a rispondere alle altre due domande che non possono indurlo alla vanteria. Così, come discepolo che si è posto di fronte ad argomenti che ben conosce, Dante inizia l'esame, affermando che «spene» è uno attender certo della gloria futura, il qual produce grazia divina e precedente merto. Cioè, la speranza è confidente aspettativa della gloria futura, prodotta dalla grazia divina e dai meriti accumulati. Allora l'apostolo insiste, chiedendo che cosa prometta la speranza. Ecco prontamente la risposta. Le nove e le scritture antiche pongono lo segno, ed esso lo mi addita, dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Dice Isaia che ciascuna vestita nella sua terra fia di doppia vesta, e la sua terra è questa dolce vita. Cioè, in parafrasi, Nuovo e Antico Testamento fissano l'obiettivo di quanti Dio abbia accolto nella sua amicizia. Dice effettivamente Isaia profeta che le anime elette nella loro patria possiederanno il doppio e perpetua sarà la loro letizia. E tre versetti dopo ringrazia Dio d'averlo vestito della doppia vesta. La promessa è quindi la vita eterna e la risurrezione della carne, per cui chi crede vivrà dopo il giudizio universale in anima e corpo una felicità senza fine. L'ultima prova, sembra ormai scontato, riguarderà la terza virtù teologale, la carità, che scaturisce dalla fede e dalla speranza. Incaricato di interrogare Dante al riguardo è San Giovanni Evangelista. La conduzione del colloquio avviene però in forma differente rispetto alle precedenti prove. Infatti, l'apostolo da Gesù prediletto vuole cogliere subito l'essenziale e chiede per questo al poeta quale sia l'oggetto della carità. Lo ben che fa contenta questa corte, alfa e o è di quanta scrittura mi legge amore, o lievemente o forte. Ovvero, il sommo bene, Dio, che appaga di sé questa corte dei beati, è principio e fine di tutto quanto l'amore, a qualsiasi grado di intensità, mi insegna e detta dentro. A questo punto Dante è invitato ad argomentare meglio. Allora aggiunge che il bene, in quanto tale, suscita amore. Dio, sommo bene, è l'oggetto primario dell'amore. Questa verità, continua Dante, è stata rivelata da Dio stesso quando dice a Mosè: «Io ti farò vedere ogni valore», ovvero ti mostrerò il bene nella sua interezza. Allora San Giovanni chiede se Dante si senta attirare verso Dio attraverso altri morsi. Dante prontamente risponde che al suo ardore di carità hanno contribuito tanti sproni, dall'universo e dall'intera realtà, alla sua stessa esistenza, dalla morte patita da Cristo per la redenzione dell'umanità, fino al desiderio della vita eterna che lui, poeta, brama ardentemente. Tutti questi pungoli lo hanno spinto dalle passioni illusorie all'amore vero. Proseguiamo ormai verso la meta del viaggio. Resta dunque da capire come davvero si concluda la visione dantesca. Dante ricorda che era tutto preso dall'ardore di guardare. La sua vista era come catturata dalla bellezza del bene che aveva davanti a sé, tanto che era impossibile rivolgersi altrove. Più guardava, più il desiderio di contemplare cresceva. Il desiderio si compiva nel suo risorgere e accrescersi. Infatti, non ci si stanca mai di stare di fronte alla bellezza, alla verità e al bene. La natura vera del desiderio è quella di non sapersi accontentare, ma di tendere in continuazione alle stelle. Allora, nella profondità di quel bagliore, Dante vede tre cerchi di tre colori diversi e concentrici, e così scrive: «Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri». Qui è descritto il mistero trinitario, il Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. A Dante sembra che il terzo cerchio, lo Spirito Santo, derivi dai primi due, Padre e Figlio. Guardando ancora meglio, dentro un cerchio il poeta vede l'immagine dell'uomo. Che fatto straordinario! Nel mistero di Dio Dante ritrova il mistero dell'uomo, il volto umano, Dio che si è fatto carne per provare e condividere con noi la nostra condizione. Cercando nella profondità del mistero dell'essere, Dante ha visto l'uomo stesso, che è creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo significa che Dio è la verità di noi stessi e in Lui si comprende la nostra vera natura. Dante viene catturato in tutto il suo essere, nel suo desiderio e nella sua volontà, da questo amore abbagliante che muove il cuore dell'uomo. Si conclude così l'umana avventura di Dante, nell'esperienza che la risposta all'attesa di felicità e di bellezza è l'amor che muove il sole e le altre stelle.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.